un momento difficile per me. Voglio ringraziare tutti voi che siete stati vicini. Ma...
dalla parte di Mimmo Lucano, oggi più di ieri.
Sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù. E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 3 minuti quando torniamo a bussare anche questa mattina alla vostra porta con il demone del tardi. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, la puntata del venerdì, quella corta perché poi arriva il professor Di Stefano con il giorno delle locuste e allora andiamo rapidamente a cominciare. Perché? Perché in un paese in cui le condanne per stupro vanno dai 6 ai 12 anni, Mimmo Lucano viene condannato a 13, uno in più di Carminati per Mafia Capitale, uno in più di Traini per la sparatoria agli immigrati, tre più di Cosentino per associazione mafiosa, sei mesi più di Ottavio detto Maciste, uno dei boss del clan degli Spada. Ecco, basterebbe questo, però lo so, i reati non sono paragonabili e appunto verrebbe da dire. Capisco che si possa dire che è un po' come mescolare le mele con le pere, giusto, ma le mele e le pere, che diverse sono, hanno anche la caratteristica comune di pesare se le metti sulla bilancia della giustizia e rivelano dunque la sproporzione abnorme delle sentenze e delle pene comminate. Pensate un po', sono quasi 90 anni esatti, era il 17 ottobre del 1931 quando Al Capone veniva condannato a 11 anni per evasione fiscale, due in meno di Mimmo Lucano ed era Al Capone. Là ad incastrarlo furono gli Intoccabili, qui invece Elliot Ness non ce l'abbiamo e gli Intoccabili sono evidentemente altri. Naturalmente la notizia di Mimmo Lucano, che riprenderemo poi nel corso della giornata nei nostri spazi informativi, è una delle notizie guida che ritroviamo su quasi tutte le prime pagine dei giornali, e tantissimi sono i commenti dedicati a questa stupefacente sentenza. Sulla Stampa c'è Luigi Manconi che parla di un processo offensivo, di una sentenza abnorme. Sul Foglio Adriano Sofri scrive di una sentenza suicida o peggio il totale ripudio del buon senso. Sul Fatto Gad Lerner mette in luce l'aberrazione giuridica contro un giusto. Sono tantissimi i commenti, vi dicevo, ne prendiamo alcuni. Per esempio quello che scrive Francesco Merlo oggi sulle colonne di Repubblica, il titolo è Giustizia rovesciata. La sentenza del Tribunale di Locri, scrive Francesco Merlo, che condanna a 13 anni e 2 mesi Mimmo Lucano, il sindaco povero degli immigrati poveri nella Calabria povera, è così crudelmente esagerata da far subito pensare all'iperbole, alla sparata, al boom, appunto. Qui salta persino la prudenza che magari ipocritamente tutti noi ad ogni lettura di sentenza esibiamo in attesa delle motivazioni. C'è infatti il troppo che stroppia, cioè deturpa e trasforma ogni cosa nel suo contrario. È l'eccesso che rovescia la giustizia. Quale che sia la colpa di Lucano, quale che sia la virtù di Lucano, quale che sia la verità di Lucano, Giorgio Manganelli la chiamava troppità, una patologia che danneggia chi la esibisce molto più di chi la subisce. E forse questa sentenza boomerang, questo servirà a mostrare tutta la troppità della giustizia italiana. Troppa ideologia, troppa parzialità, troppo corporativismo, troppo protagonismo, troppa irresponsabilità civile, troppa disinvoltura, troppo moralismo, troppa disumanità, troppa iniquità. Una volta caduti i reati di concussione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, assolto e prescritto, l'aritmetica delle truffe attribuite a Lucano qui sembra quella di Platone, che stabiliva quale distanza dal mare peccaminoso bisognasse costruire le città finché fossero virtuose. 13 anni e 2 mesi, poco meno del doppio dei 7 chiesti da una procura già platealmente accanita per reati che manco i truffatori del secolo, il lupo di Wall Street o Frank Abagnale Junior della Prova a prendermi di Spielberg. Povero Lucano, l'hanno preso ma senza contestargli né trovargli un solo euro. E passi che l'accusa che nel processo è parte non tenga conto della personalità dell'imputato, ma il tribunale, calcolando la pena, sapeva che Lucano incensurato avrebbe rifiutato le candidature sicure, in primis quelle europee che gli avrebbero garantito l'immunità e uno stipendio a lui che non aveva i soldi per mangiare. Si trattava, voglio dire, di truffe a fin di bene, come ammise lo stesso procuratore già nell'ottobre del 2018 quando ne chiese l'arresto. Non possiamo consentire, come Stato italiano, come istituzione della Repubblica, che qualcuno persegua un'idea passando bellamente sopra i principi e sopra le norme. E va bene. Ma dopo l'arresto ai domiciliari ci fu pure la sofferenza del divieto di dimora, che stabilì che Lucano, umiliato e punito, potesse andare dappertutto tranne al suo paese, dove comunque, quando gli imposero questa sadica restrizione, non era più sindaco perché era stato sospeso. Ed ecco che nella troppità della sentenza salta fuori anche il sospetto di una revanche verso i colleghi della Cassazione, che stabilì che gli avevano comminato penose misure immotivate. Di sicuro già nel 2018 l'arresto estirpò con l'efficienza della chirurgia sociale un modello di integrazione che era vincente anche da un punto di vista economico, visto che con i 35 euro per immigrato che allora versava lo Stato a Riace non compravano panini da dare in pasto ai disperati rinchiusi in qualche palazzo sbrecciato di periferia, ma creavano lavoro. Si può imbrogliare, prosegue ancora Merlo, non cercando di arricchirsi? Che significa truffare ma non per fare soldi? Significa pasticciare con gli atti amministrativi, procedere in disordine e dunque, così per dire, i soldi del frantoio andavano agli artigiani del vetro e quelli del vetro venivano girati al laboratorio degli Aquiloni di Herat e il ricamera sovvenzionato con i fondi assegnati alla carta e quelli della carta erano i soldi dei vasi di Kabul. Non cambia il totale ma solo l'ordine dei fattori mescolati e sovrapposti, perché è così. Lucano è il leader rustico e disordinato ma lucido che meglio di tutti impersona l'accoglienza e la pietà nella Calabria aspra e dirupata, e lasciamo perdere Robin Hood per carità, in questo modo ogni fattore disordinato può diventare una truffa, una carta d'identità e l'asilo nido multietnico, una scuola, i presidi medici, il ristorante, le borse lavoro, e Riace era persino albergo diffuso per accogliere il turismo. Ebbene, invece di riprodurlo nelle terre abbandonate del sud, nelle campagne desertificate della Sicilia, questo modello, questo povero castello dell'accoglienza e dell'integrazione nel mondo sovranista del respingimento e della disintegrazione, è stato spazzato via senza le ruspe di Salvini e senza fomentare le guerre tra i poveri di Giorgia Meloni, ma con il codice penale applicato con accanimento talebano fino al boom dei 13 anni e 2 mesi di ieri. Andava comunque punito Mimmo Lucano? Non è compito nostro stabilire se bisognasse condannare o assolvere, ma abusare del potere discrezionale che la legge concede al giudice nel calcolo della pena è qui mostruoso. Così scrive Francesco Merlo sulle colonne di Repubblica, mentre invece il commento in prima pagina sul Corriere della Sera è affidato a Goffredo Buccini, che assume un punto di vista un po' diverso. Scrive Buccini con il richiamo in prima e il pezzo poi che troviamo a pagina 30. Scrive 13 anni e 2 mesi, gli sillaba il presidente del tribunale in piedi, occhi lucidi. Mimmo Lucano deve ripensare per un attimo a Cosimo Uzzoppu, quel suo compaesano che, depredando i ricchi per dare ai poveri, andava avanti e indietro nella galera. Da bambino lo vedeva ogni tanto claudicare per i vicoli di Riace in manette tra due carabinieri, e allora gli pareva più eroe di Robin Hood, nero affascinato, ha raccontato. Il tempo delle favole e della città del sole, dei migranti, dei titoloni su Fortune e di Wim Wenders in pellegrinaggio tra le alture calabresi a chiedergli da quale parte stanno i giusti, delle offerte di seggi europee, addirittura dei vagheggiamenti di un nobile, ora finisce qui nell'aula del tribunale di Locri sotto una sentenza che può seppellirlo in vita. Qui si assume che Lucano sia capo di una gang volta a speculare sull'accoglienza in un carosello di carte false, 14 capi di imputazione, un diavolo con l'aggravante del vestito da santo. Sentenza lunare ed esorbitante, dice Giuliano Pisapia, che ne ha assunto la difesa gratuita. Pisapia non è solo il legale di Mimmo, è parte del mondo che lo adora e forse lo ha involontariamente inguaiato, eccolo qua il punto di vista di Buccini, facendogli perdere il senso della misura. Mi ero innamorato di Riace anni fa, avevo visto il sogno diventare realtà, dice. Mimmo è un grande sognatore che trasforma l'impossibile in possibile. Monsignor Brigantino ha detto che ha anticipato Papa Francesco. Ecco, scrive Buccini, lo gnomero gaddiano forse si ingarbuglia proprio qui. Prendete un uomo semplice che umilmente comincia a dare una mano ai profughi approdati nel suo paesello semi-abbandonato. Poi però accecate quell'uomo, quel brav'uomo di flash, e storditelo di applausi. Trasformate il paesello, intanto risorso grazie alle sue manovre, lecite o meno, in una ribalta mondiale delle buone intenzioni, e quell'uomo si tramuterà nell'interprete di se stesso che saluta a pugno chiuso i cameraman dalle finestre degli arresti domiciliari, disposto a tutto pur di non scendere dal palcoscenico. E questa, per incredibile che appaia, la tesi della procura, dice Buccini. Non potendo dimostrare che l'ex sindaco si sia arricchito con i pasticci contabili combinati a Riace, e che nemmeno lui nega del tutto, i PM hanno sterzato su un movente, diciamo così, politico. Contava voti e persone, una specie di voto di scambio buonista, assai semplificando. A poco serve obiettare che Lucano, sconfitto nelle ultime comunali dai leghisti salviniani, aveva rifiutato proposte politiche allettanti con cui uscire da Riace. Oggi, conclude Buccini, in paese sfilerà un corteo in suo nome, mentre i partiti già si scannano destra e sinistra, pronte a sbranarselo per accesso di avversione o di amore. Salvini lo contrappone incongruamente al caso Morisi, ma è indiscutibile che i pasticci di Riace sono per lui lo spot migliore. Il problema per tifosi e detrattori è soprattutto uno, che Lucano è un sostanziale reo confesso. Se la legge è questa, io non le obbedisco, ha detto. Tra legalità e giustizia preferisco la seconda. Anche nei lager di Hitler c'era legalità, sono un fuorilegge. Tra interviste e intercettazioni, non ha mai cambiato registro e dunque pone questioni escatologiche sul bene e sul male, sull'antistato che in Calabria sta in un brodo di coltura non solo col crimine ma con un certo brigantaggio romantico venato di rivolta sociale. Ha un'accoglienza ai migranti fatta male come in Italia, ne preferisce una a modo suo, fuori dalle regole. Ci provi lei a fare il sindaco da queste parti, mi disse una volta. Le regole di Roma non valgono in Calabria, lo sa, però dovrebbero. La giustizia senza legalità diventa arbitrio. Così un bambino può crescere col mito di Cosimo Uzzoppu che un Natale rubò persino un furgone della Galbani per portare forme di formaggio ai poveri della stazione di Milano. Ma è un mito fasullo perché la sera dopo i Cosimo delle favole finiscono in galera e i clochard sono di nuovo a stomaco vuoto. Così Goffredo Buccini oggi sulle colonne del Corriere. Terzo commento che vi accenno è quello che fa Giuliano Ferrara sulle colonne del Foglio. Coraggio, chiedere scuse. Giuliano Ferrara mette insieme il caso di Mimmo Lucano con quello di Michael Giffoni, l'ambasciatore ingiustamente condannato e riabilitato dopo anni, di cui si è scritto in questi giorni sui giornali, lo ha fatto per esempio Mattia Feltri anche l'altra mattina nel Buongiorno sulla Prima della Stampa. Lucano, Giffoni e le storie di due inaudite sofferenze arrecate da una pratica folle, la bestia della giustizia ordinaria. Chi dovrebbe inviare una lettera di scuse all'ex ambasciatore, nomi e cognomi, scrive Ferrara, che il pezzo lo attacca così, andando dritto per dritto con il linguaggio poco da bon ton che gli è consono. Intanto che a Lucano gli strappano i coglioni, gli ficcano la testa in una gogna, gli fanno fare il salto nel cerchio di fuoco della giustizia locridea, ecco, si esigono gentilmente lettere di scuse e di rammarico anche a Michael Giffoni. Le vicende sono parallele, sempre di aiuto illegale all'immigrazione e associazione per delinquere si tratta, e sono parallele le inaudite sofferenze arrecate agli esseri umani da una pratica bestiale, la bestia della giustizia ordinaria, argomenta Ferrara. E poi dice così: Lucano ora è un delinquente quando il solo atto delinquenziale da lui compiuto è di sostenere in Calabria De Magistris, ma è un diritto costituzionale, che ci vuoi fare? Anche a lui è toccata la gogna, la bestia soprattutto, è una persecuzione che si è rivelata anche persecuzione in giudizio. La buona fede dei magistrati locridei è fuori discussione, ma l'impunità di un sistema che si libera in modo così feroce e arrogante di persone non colpevoli fino a sentenza definitiva, questo è peggio di qualunque dispositivo di sentenza, di qualunque eventuale motivazione. Può succedere che ti incastrino anche se tu non abbia fatto alcunché di penalmente rilevante, anche se un eventuale pasticcio andrebbe giudicato per tale, e può succedere che si accaniscano, perdano tempo con gli anni che passano tra atroci dolori e sofferenze. Con il fatto di Tortora si era già visto tutto ed era un panorama nero che più nero non si può. Ci fermiamo qua con i commenti, anche perché dicevo oggi ovviamente se ne parlerà molto all'interno delle pagine di informazione di Popolare Network, a partire da Prisma che sarà in onda come sempre il venerdì alle 9:30. Comunque, ok la giustizia, ma dobbiamo parlare, attenzione, anche di scienza, perché ieri c'è stata una scoperta importantissima, forse la più importante scoperta dai tempi della scoperta della penicillina o addirittura dalla scoperta dell'America. Pensate che Salvini ha scoperto i diritti dei gay, proprio così, ne scrive anche oggi in Prima sulla Stampa di Torino Michela Marzano, e la Lega scoprì i diritti dei gay. Che cosa ha detto ieri Salvini? Vedo tanta omofobia a sinistra, la sinistra dà la caccia ai gay, e poi candida i condannati in Calabria. E sì, perché la condanna di Lucano è boccone ghiotto per Salvini, messo all'angolo dal caso Morisi. E allora Mimmo Lucano, punto interrogativo, diventa subito The New e allora Bibbiano, che tra l'altro fanno pura rima, cosa che non guasta. E la presunta omofobia nei confronti di Morisi diventa l'argomento dialettico per provare a ribaltare il tavolo. Peccato che, e forse è il caso di ripeterlo a costo di sembrare dischi rotti, l'essere o meno gay di Morisi non interessa veramente a nessuno, sono totalmente fatti suoi, così come sono fatti suoi se fa i festini, si fa una canna, tromba con due rumeni, tutte cose che magari ce lo rendono pure più simpatico, anzi certamente più simpatico. Potrebbe pure fare un sabba con Marilyn Manson ed evocare l'anticristo in piazza, che problema c'è? La questione non è mai stata personale, la questione evidentemente è altra, è la doppia morale della propaganda della bestia, l'ipocrisia della propaganda che proclama i gay nemici del popolo, della famiglia, gli immigrati invasori e la droga il male assoluto. Comunque facciamo così, visto che che ora la Lega ha scoperto i diritti dei gay, facciamo che il DDL Zan lo chiamiamo DDL Morisi, così lo vota anche la Lega, chiudiamo la questione e non se ne parla più, ok? L'accordo è fatto, perfetto. Accenno al caso Morisi non solo perché adesso lo riprendiamo dalla prima del Corriere della Sera, perché ci sono degli elementi interessanti che riguardano l'inchiesta. Come sapete, ieri mi sono ho fatto obiezioni di coscienza rispetto alla lettura dal buco della serratura di tutte le cronache della vicenda di quella famosa notte di festino, però oggi, come dire, ci sono questioni invece più serie che riguardano il caso e le riprendiamo dal Corriere della Sera, non prima però di aver detto a tutti gli ascoltatori che ieri ho commesso un madornale errore, cioè ho sottovalutato un titolo che stava sulla prima pagina di Libero, che si scagliava contro la sinistra, che se la ride sul caso Morisi, dicevano così, e non mi sono accorto che parlavano ancora una volta del demone del tardi, ci hanno messo ancora una volta in prima pagina, ed è con grande emozione dunque che vi annuncio che ieri Libero ci attenzionava nuovamente in prima. Ormai succede praticamente una volta a quadrimestre, cosa che inorgoglisce ma che fa anche un po' sospettare che i ragazzi siano lievemente a corto di argomenti. Dai, amici di Libero, c'è Greta a Milano che si aggira per spegnerci i termosifoni, c'è la dittatura poveristica che vuole togliere ai ricchi le loro libertà, c'è pure Gad Lerner, l'avete scritto voi, che vuole importare in Italia il comunismo cinese, e voi tornate ad occuparvi di me. Troppa grazia, caffè pagato per tutti e magari, come sempre, anche qualche royalty, perché io questi consigli ve li avevo dati ieri, e infatti oggi Renato Farina in prima parte pagina: sbagliato inchinarsi a chi ci condanna al bagno di sangue, che è Greta, sudditanza ambientalista. E poi eccolo qua, il comunismo, tasse sulla casa in mano a un comunista, Guerrieri, dirigente delle entrate, sostiene il salasso sugli estimi, eccetera eccetera. Beh, insomma, ieri Libero se la prendeva con il demone del tardi, gli aggettivi più gentili erano becere a proposito delle battute e farneticante a proposito di presunti teoremi usciti da questi microfoni, visto che evidentemente ci ascoltano tutti i giorni gli amici di Libero e non posso che essergli grato. Fatemi dire due cose. L'unica cosa che mi urta lievemente del vostro pezzo è una palese falsità, perché mai dato da questi microfoni del pusher a Morisi, anzi, la battuta di cui parlate non era su Morisi, era sulla propaganda, ed era questa: se ti droghi sei un tossico, se spacci sei un pusher, se hai delle fragilità esistenziali invece al massimo sei un esistenzialista come Sartre e Maradona. E i presunti teoremi altro non erano che la lettura di quanto scriveva l'altro giorno il Corriere della Sera. Ma va bene così, siamo grandissimi amici e collaboratori ormai dal punto di vista dell'elaborazione editoriale, e quindi vi saluto perché non posso dedicarvi tutto questo tempo, perché volevo tornare appunto sul caso Morisi e sempre sulle firme evocate in quel pezzo, che erano quella di Fiorenza Sarzanini, per esempio, sul Corriere della Sera, perché non solo sul Corriere ma anche su altri giornali oggi viene evocata l'ombra del ricatto e del fatto che Morisi possa essere stato incastrato, cosa che sembrava abbastanza evidente fin da subito, perché era difficile credere alla casualità del fermo di un'automobile che improvvisamente scatena tutto quanto. Morisi, l'ipotesi di un ricatto dei due escort, scrivono così Giusy Fasano e Fiorenza Sarzanini oggi sulle colonne del Corriere. C'è stato un furto, dovete venire. Sono le 15:30 del 14 agosto quando arriva una chiamata al 112. A telefonare è Petre, rumeno di 20 anni, appena uscito dalla casa di Luca Morisi, l'ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini. Il giovane chiede aiuto, vuole fare una denuncia. Quando arrivano i militari, lo identificano insieme a un altro ragazzo rumeno. Petre racconta di essere stato derubato da quell'uomo con cui hanno trascorso una notte di sesso a pagamento, con il quale hanno consumato cocaina. Poi apre lo zaino e consegna un flacone di GHB, la droga dello stupro. Bisogna sempre scriverlo la droga dello stupro perché fa sempre un certo effetto. Per Morisi è l'inizio della fine, l'addio alla bestia che ha creato e fatto crescere, portando Salvini ad essere uno dei politici più presenti in rete con milioni di follower grazie a una strategia aggressiva e martellante. Ma il comportamento del giovane Petre, scrivono Sarzanini e Fasano, apre nuovi retroscena sulla vicenda e avvalora l'ipotesi che dietro questa storia ci sia un vero e proprio ricatto. Sono ancora molti i punti oscuri della vicenda, interrogativi che l'inchiesta dovrà chiarire partendo proprio da quel pomeriggio di agosto, e quindi, come dire, è una storia aperta che richiede ancora un po' di spiegazioni. Invece la questione politica resta esattamente quella che era, perché nulla c'entra, come dicevamo, con la vicenda giudiziaria in cui si è trovato al centro Morisi. A proposito di centrodestra, beh, va citato lo straordinario Luna Park milanese, che ieri ha vissuto una nuova straordinaria puntata, perché il centrodestra doveva ritrovarsi tutto quanto unito per fare la foto insieme al candidato Bernardo. Ci hanno provato, ma non ce l'hanno fatta. Ieri è stato pubblicato il video della conferenza stampa in cui a un certo punto Salvini, stizzito, prende, saluta tutti e se ne va, perché dice: devo prendere un treno, e la Meloni non si era fatta vedere. Allora sostituiscono al volo la Meloni con la Russa per fare la foto, che dal punto di vista estetico non è esattamente la stessa cosa, ma politicamente l'hanno provata ad aggiustare così. La Russa, che ha cercato di barcamenarsi dicendo sono due pazzi e giustificando il fatto che l'aereo della Meloni era in ritardo. Mannaggia, quando c'era lui i biplani invece arrivavano in orario. Invece adesso che c'è l'Italia e la Russa dice bisogna chiuderla, la Meloni non è arrivata, da cui la stizza di Salvini, poi l'arrivo della Meloni che dice non costruite sopra niente a questa storia di ritardo trattasi. Ma intanto oggi si devono rivedere a Roma, vediamo se gli aerei arriveranno in orario. Intanto Repubblica titola: la destra in crisi di nervi, e probabilmente a far saltare i nervi al centrodestra c'è quell'inchiesta di Fanpage che ieri sera ha mandato in onda integralmente Formiglia Piazza Pulite, che da ieri sera è trend topic su Twitter, se non l'avete incrociata. Si tratta di un'inchiesta intitolata Lobby Nera, la presenta così Fanpage nella prima puntata. Vi mostriamo, e l'hanno fatto vedere a Piazza Pulita, come Carlo Fidanza, europarlamentare e capodelegazione di Fratelli d'Italia, parli del candidato sindaco della sua coalizione Luca Bernardo e prenda in giro Paolo Berizzi, giornalista sotto scorta perché minacciato dai neonazisti. Nella stessa puntata Fidanza e l'estremista di destra Roberto Ionghi Lavarini, circondati da camerati e candidati, spiegano a un nostro giornalista sotto copertura e Fanpage che parla un modo per dare al partito dei soldi in nero per la campagna elettorale utilizzando delle lavatrici. Fidanza vuole rimanere pulito, c'ho una partita in un anno e mezzo, io mi gioco il futuro della mia carriera, spiega. Iavarini invece sostiene di aver più volte usato queste modalità per finanziare le campagne elettorali, anche in regione Lombardia, dice, gliene ho portati, ho condotto più operazioni del genere di puro contante. La telecamera nascosta di Fanpage documenta anche altro. Fidanza, per esempio, non è soddisfatto del candidato sindaco Luca Bernardo. Secondo la candidata Valcepina assomiglia all'orso Yogi, mentre un ignoto elettore commenta: come cazzo fai a Milano a eleggere un sindaco siciliano? Tra saluti fascisti, offese agli ebrei, omaggio alla birreria di Monaco di Hitler, Iavarini sostiene di essere parte di qualcosa di più ampio di Fratelli d'Italia. Noi abbiamo, dice, un gruppo trasversale, diciamo esoterico, dove ci sono diversi massoni, poi c'è tutto un filone di ammiratori di Hitler, in più abbiamo un nostro informale servizio di informazioni e sicurezza, abbiamo una rete di ex militari, noi abbiamo contatti politici all'interno del centrodestra, non solo nella Lega ma anche in Fratelli d'Italia e persino Forza Italia. Questa, come dire, la sottotitolatura dell'inchiesta che trovate sul sito di Fanpage o che avete già visto ieri sera a Piazza Pulita. Visto che abbiamo due minuti, fatemi citare naturalmente la notizia che il Corriere mette in prima pagina di Mattarella, che cerca casa, sta per scadere il mandato al Quirinale, e quindi ieri è andato a cercare un appartamento a Villa Borghese con l'inquilina attuale, che gli ha chiesto: facciamo un selfie, presidente. Bello, Mattarella che cerca casa dovrebbe diventare un format, lui e Paola Marella, cerco casa disperatamente, edizione Quirinale. Si iscrive molto anche anche dell'incontro tra Greta e Draghi, visto che siamo sulla prima del Corriere. Mario, Greta e bla bla bla, la racconta così Massimo Gramellini. L'incontro milanese tra Mario Draghi e Greta Thunberg è l'ultima puntata dell'eterno confronto adulti-adolescenti. Si tratta di un gioco delle parti utile a tutti. Senza la moderazione dell'adulto l'umanità sarebbe in mano ai fanatici, ma senza la frenesia dell'adolescente sarebbe ancora in cima agli alberi. E per chiudere, un'altra notizia, anzi altre due notizie al volo che si trovano oggi sui giornali. Una riguarda Enrico Variale, popolare anchorman sportivo della Rai, che sarebbe indagato per stalking, botte e sputi alla compagna. Viene descritto come una personalità aggressiva, incapace di autocontrollo, non solo quando litiga con Zenga in TV, ma evidentemente anche in famiglia. Ma Variale ha detto: io credo, lo ha detto ieri, credo nella giustizia. E forse non era esattamente il giorno giusto ieri per credere nella giustizia. L'ultima notizia invece è una notizia di sport, perché ragazzi veramente non ci fermano più, non ci fermano più, come diceva Galeazzi accompagnando i successi degli Abbagnale. L'altro giorno scherzando dicendo che dicevo che avremmo vinto probabilmente anche il mondiale di boomerang battendo gli aborigeni, e ieri abbiamo battuto gli inglesi a cricket. Incredibile, non ci fermano più, non ci fermano più. A fermarci invece il GR delle 8:30, ma tra poco torniamo in onda con il professor Di Stefano e il giorno delle locuste. Intanto ciao a tutti.